Il grande tema degli ultimi giorni è inevitabilmente stato la sentenza della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio di dare 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Noi, come sapete, siamo un podcast che parla prevalentemente di calcio giocato, però questo è un argomento troppo grande, troppo importante per non parlarne. Però lo tratteremo a fine puntata, così qualora qualche ascoltatore fosse stufo di sentir parlare di questo argomento, può ascoltare il resto della puntata e poi fermarsi. Questo è il terzo uomo e oggi faremo anche e soprattutto le nostre top 11 del girone di andata della Serie A e commenteremo i principali acquisti di calciomercato avvenuti durante l'ultima settimana, ovviamente tutti all'estero. Qui con me ci sono Charles Nuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, ciao Gab, ciao Charlie. Ma scusa, ma quale sentenza? Perché io sono stato tutta la settimana impegnato a cercare questo Andrea Bonafede. Non sapevo, c'è stata una sentenza che riguarda il calcio.
Va bene. Così dicono.
Mick, pensavo fossi uno di quelli che ha disdetto in questi giorni da Sky e da Zone.
No, io non ho disdetto nulla, ne nego assolutamente, non ho disdetto niente. Seguo tutte le partite, anche quelle più, diciamo, come dire, meno divertenti della Serie A, soprattutto la lotta a salvezza. Sono goduto ieri un Cremonese-Bologna non indifferente.
Partiamo con le nostre top 11. Stiamo registrando questa puntata qualche ora prima di Lazio-Milan, quindi non sappiamo cosa succederà in questa partita. In ogni caso, faccio come sempre qualche premessa. È un gioco il cui obiettivo è parlare dei giocatori che hanno fatto bene durante questa prima metà di campionato, però per forza di cose dimenticheremo di citare qualcuno, quindi non arrabbiatevi. La top 11 tiene conto del rendimento dei singoli giocatori e non delle squadre in cui giocano. Si tiene conto solo delle prestazioni in Serie A e non di quelle nelle altre competizioni. I giocatori devono almeno aver giocato la metà dei minuti totali a disposizione in campionato. E infine, le formazioni devono avere un senso. Non è il fantacalcio classico in cui puoi fare un 3-4-3 con a centrocampo Kvaratskhelia che fa il quinto. Devono essere formazioni che bene o male in campo ci possono stare, poi ovvio è difficile che siano perfette, però devono avere un senso logico. Come ogni volta ho selezionato dei giocatori lock, in questo caso due, cioè giocatori di cui io vi chiederò se siete d'accordo che siano dei giocatori che bisogna assolutamente mettere, e se entrambi direte di sì, allora andremo avanti senza stare a spiegare o a motivare molto. Partiamo con la prima cosa, e cioè il modulo. Quale modulo avete scelto?
Io ho scelto un 3-4-3.
Ma io non mi ricordo nemmeno che giocatori ho scelto. Comunque mi sembra un 4-3-3 a 8
croce. E io ho scelto un 4-2-2-2 molto asimmetrico, perché sulla tre quarti di destra c'è un giocatore che di fatto fa la mezzala, mentre sulla tre quarti di sinistra c'è un giocatore che sta largo ed ha ampiezza.
Sei Allegri?
Come il Brasile di Tele Santana.
Esatto. Ho scelto questo modulo per far convivere due giocatori che secondo me devono entrare nella top 11 e che però giocano in posizioni quasi identiche, seppur abbiano caratteristiche diverse, ma di questo insomma ne parlerò meglio dopo, così da spiegare chi sono questi due giocatori. Partiamo dai portieri. Chi avete messo qui?
In porta ho scelto Guglielmo Vicario dell'Empoli, che in questo inizio di stagione secondo me è stato nettamente il miglior portiere italiano e credo anche il miglior portiere in generale del nostro campionato. Vicari ha continuato quanto di buono aveva già fatto vedere nella scorsa stagione, e se l'Empoli ha chiuso il girone d'andata con un sorprendente 9 posto, secondo me lo deve senz'altro alle parate del suo numero 1, che è stato fondamentale in particolar modo nella fase centrale di questo girone d'andata, dove l'Empoli ha un po' faticato in termini di solidità e quindi lui è stato chiamato a degli interventi tutt'altro che banali. È molto bravo a livello di reattività, ha una discreta distribuzione quando deve insomma impostare, quando deve gestire il pallone sotto pressione in zone arretrate. Poi comunque è un portiere alla fine che secondo me nei prossimi 2 anni, forse già anche quest'estate, può sicuramente ambire a un palcoscenico più importante di quello dell'Empoli.
Ma io ho premiato Szczęsny, anche se nelle ultime 2 partite ha preso 8 gol, però c'è da dire che se la Juventus ha fatto quella striscia incredibile, overperformando, striscia incredibile di clean sheet, ecco, l'overperformance dipendeva molto dalle parate del polacco. Quindi è il polacco fondamentalmente che ha tenuto la Juve in linea di galleggiamento e le ha concesso, insomma, prima della penalizzazione di tornare nelle zone importanti della classifica. Quindi, secondo me, è stato uno dei migliori, se non il miglior portiere della prima metà di stagione.
Io credo che ci siano un po' di nomi che insomma meriterebbero di entrare. Non vedo uno che sia stato nettamente il migliore. Szczęsny sicuramente è un nome molto credibile per quello che ha detto Mick poco fa. Però ho deciso di non premiarlo perché ha giocato meno minuti degli altri. Quindi più o meno a parità di prestazioni ho dato un po' di peso anche a questo fattore. Secondo me, Provedel ha fatto una buona prima metà di campionato, anche se è calato nell'ultimo periodo, però. Fino ai primi di novembre era forse stato il migliore in Serie A. Tante parate fondamentali per tenere a galla la Lazio e poi anche un gran lavoro in costruzione molto sottovalutato perché non lo si era mai visto giocare così bene col pallone. Invece è stato molto importante, soprattutto nelle gare in cui la Lazio veniva pressata uomo su uomo e quindi il portiere era l'unico che ad inizio azione aveva libertà di giocare la palla. Meret per il Napoli è stato importante, poi anche Falcone per il Lecce, però io come Charlie ho deciso di premiare Vicario perché forse è stato più continuo, comunque ha giocato davvero una prima metà di stagione molto molto importante. Veniamo ai difensori centrali, io e Mick ne abbiamo due, Charlie ne ha tre, vai Mick, parti pure tu. Chi hai messo al centro della difesa e perché?
Allora, al centro della difesa ho messo Kim, perché secondo me era giusto premiare quello che è stato, secondo me, il miglior difensore della squadra che sta dominando il campionato, anche se c'è da dire che tutta la linea e tutta la squadra sta facendo nettamente bene all'interno di un sistema costruito perfettamente da Spalletti, tant'è vero che io credo che questi giocatori, compreso il già citato Kim, stiano facendo un campionato al di sopra del valore dei singoli. Kim, secondo me, è un buonissimo difensore, un ottimo difensore, però nessuno si aspettava che la coppia Kim, Rachmani o addirittura la coppia Kim, Juan Jesus potesse sostituire così agevolmente Koulibaly, e invece lo stanno facendo e secondo me Kim è il leader di questa difesa. Ha fatto qualche sbavatura, ma pochissima. L'altro centrale che ho scelto è Baschirotto del Lecce, perché ho voluto premiare un giocatore che secondo me in questo momento è davvero uno dei difensori più forti della categoria. Ed è una cosa ancora più clamorosa se si pensa al fatto che gioca in una piccola, gioca per la salvezza ed è un giocatore che era arrivato, non era, che è all'esordio in Serie A e che era arrivato in Serie A per fare la riserva come terzino destro. Si è trovato a giocare centrale solamente per una serie incredibile di defezioni degli altri giocatori che erano in rosa. Devo dire che mi sono dovuto attenere alle regole imposte da Gab sul minutaggio, perché altrimenti ho dovuto lasciare fuori quello che secondo me è nettamente il difensore più forte di tutto il campionato, e cioè Umtiti. Cioè, io oggettivamente, al di là delle simpatie, del tifo, di tutto quello che si vuole, rimanendo obiettivi e oggettivi, insomma, se chi ha visto le partite di Umtiti intanto si rende conto che è un giocatore che probabilmente oggi è all'80%, non di più, della forma. Ma nonostante ciò ha mangiato in testa tutti i giocatori con cui ha avuto a che fare, difensori e anche centrocampisti, perché con la Lazio lui è spesso quello che rompe per primo la linea, e con la Lazio andava a prendere Milinkovic e Savic. Cioè è un giocatore che oggettivamente, non solo con il Lecce, ma credo anche con il campionato italiano, ci abbia poco a che fare.
Sì, ha giocato meno della metà dei minuti, 678. Volevo farti una domanda: se i giocatori di Serie A facessero una gara di chi solleva più peso con la panca piana, vincerebbe Baschirotto?
Ma l'anno scorso si parlava di Lukaku, mi ricordo che qualcuno su Twitter glielo chiese anche, ma credo nettamente Baschirotto. Comunque sia, Non, sì, non credo che qualcuno possa sfidarlo sulla panca, ma nemmeno, credo nemmeno in una gara di sollevamento con i bicipiti, ecco, anche se non sono gare usuali, ma credo soprattutto in quelli. Infatti, l'obiettivo per questo mio anno è quello di avere le braccia di Baschirotto. Vedremo a luglio dove siamo arrivati.
Faremo una puntata a parte, anzi, un documentario che andrà in onda su Netflix che seguirà gli allenamenti di Mick per provare a raggiungere il diametro del braccio di Baschirotto. Charlie, invece, tu che hai messo?
Passo dal centrale di destra, io ho messo Danilo. Secondo me, se bisognava premiare un giocatore importante nella striscia positiva della Juventus a livello difensivo, il brasiliano è stato, credo, il giocatore più significativo. Danilo è stato importante sia quando la Juve ha giocato con la difesa a 4, sia quando ha giocato con la difesa a 3. Con la difesa a 4, secondo me, è stato più importante per quello che faceva con la palla che senza palla, perché quando ha giocato come centrale di sinistra, mi viene in mente la partita con la Roma, mi viene in mente la trasferta a Firenze, è stato importante, ma soprattutto la partita con la Roma, perché la partita con la Fiorentina, la Juve ha faticato molto a tirare. La partita con la Roma è stato significativo anche per vedere, insomma, un giocatore in grado di connettere la difesa al centrocampo, in grado di giocare dei passaggi alle spalle del centrocampo avversario, e lui l'aveva fatto molto bene pescando Miretti tra le linee in un paio di situazioni. Questo pattern si è visto poi anche nelle partite successive, nonostante la Juve non sia stata una squadra che alla fine abbia insistito molto sul palleggio in zona centrale. Poi col passaggio alla difesa 3, senz'altro lui è stato più protetto per quanto riguarda la fase puramente difensiva, ma l'ho visto abbastanza bene quando ha dovuto gestire degli uno contro uno in area. È sempre stato abbastanza pulito nelle letture, negli anticipi. Qualche sbavatura qua e là l'ha fatta, non è stato perfetto. Secondo me è un giocatore che a volte, quando deve difendere fuori posizione, forse confida troppo sulla sua esperienza e rischia anche di farsi saltare sul lato, diciamo, sul lato forte dell'avversario, cioè il lato sinistro. Però in generale, comunque, anche per leadership, credo che Danilo sia stato molto, molto importante per la Juve e non si poteva non premiare. Ho messo anche Kim perché, insomma, le motivazioni sono quelle che ha detto Mick: straordinario fino alla sosta, poi qualche piccolo calo, secondo me, più per problemi fisici che si è trascinato anche al mondiale. Però rendimento veramente top e nessuno se l'aspettava dopo la partenza di Koulibaly. Al centro invece ho messo Chris Smalling perché la Roma da questo punto di vista sta facendo un signor campionato, parte lui Patrizio in porta, però sicuramente tutta la linea difensiva sta lavorando piuttosto bene, cosa anche inaspettata se consideriamo che in genere, soprattutto con i braccetti Mancini e Bagnez, negli ultimi anni gli scontri diretti la Roma ha sempre patito qualche errore individuale, qualche disattenzione grossolana, però quest'anno Mourinho è riuscito a trovare una squadra se non altro piuttosto solida a livello difensivo, e Smalling è stato il giocatore più importante e più performante in questo contesto. È stato molto importante, ha giocato quasi tutti i big match ad alto livello e poi è stato un fattore sulle palle inattive, aspetto in cui la Roma è probabilmente la più forte in questo momento in Serie A.
Smalling l'ho messo anche io per le stesse motivazioni di Charlie. Aggiungo che la Roma è prima in Serie A per non penalty expected goals subiti, con anche un buon distacco dalla seconda. Altri nomi papabili, oltre a quelli che avete detto voi, c'è sicuramente Kalulu che aveva iniziato alla grande, poi però è calato e nelle ultime gare ha giocato spesso male. Penso per esempio alla trasferta a Lecce, dove sul primo gol ha enormi responsabilità. Becao era partito bene, poi ha avuto qualche problema fisico, in generale è un po' calato come tutta l'Udinese. Demiral, secondo me, ha fatto una buona stagione, però non così buona da, ecco, entrare nella top 11. Kim, secondo me, e qui vado in controtendenza sia con voi che con l'opinione pubblica in generale, ha fatto un po' meno bene di quello che si dice, perché secondo me le sue prestazioni sono state ingigantite dal fatto che il Napoli stia dominando il campionato. E nei big match varie volte non è stato convincente e l'ho visto in difficoltà, soprattutto quando ha affrontato degli attaccanti forti fisicamente. Penso per esempio a Milik nello scontro diretto con la Juve, ma anche a Lukaku e Dzeko in quello con l'Inter. In entrambe le gare ha giocato piuttosto male. E quindi io al fianco di Smalling ho deciso di premiare Romagnoli, che secondo me si è dimostrato ideale per giocare nella difesa 4 di Sarri, quindi una difesa che lavora di linea e lavora di reparto e non si orienta sull'uomo, cosa che invece Romagnoli soffriva ai tempi del Milan. L'ho visto bene sia in situazioni di difesa attorno al centrocampo, cioè di difesa avanzata, quando insomma la Lazio prova a recuperare palla nella metà campo avversaria, che quando invece deve difendere in area di rigore, dove ha fatto varie volte chiusure importanti, e quindi insomma al fianco di Smalling ho deciso di premiare lui. Veniamo al ruolo di terzino sinistro, per me Mick di quinto a tutta fascia nel caso di Charlie. Noi partiamo dalla sinistra, quindi anche la sinistra potrebbe ripartire da noi. Chi avete messo? Da chi ripartite voi?
Io riparto dal comandante Mario Dui, che è stato è stato autore di un gran giro d'andata, anche se non ha giocato tutte le partite, perché
l'hai comprata la maglia?
No.
San Valentino no. Si avvicina.
Ma non ho a chi darlo al momento, è meglio così. Mi tengo più opzioni aperte, sinceramente. No, battuta a parte, ecco, nonostante un paio di rotazioni di Spalletti nei big match, preferendo magari un terzino più fisico come Olivera, Portoghese è stato molto importante nell'economia di gioco del Napoli. L'ho visto bene in fase di non possesso, piuttosto solido in 1 contro 1 rispetto agli altri anni, anche nella difesa dell'area si è cavata abbastanza bene. E poi ovviamente è stato importante per quello che ha dato in fase di possesso, sia stringendosi, sia dando ampiezza. Ma rispetto alle stagioni, il fatto di avere Kvaratskhelia non gli chiede di sovrapporsi così tanto, quindi lui può giocare anche un po' più arretrato e poi eventualmente arrivare in sovrapposizione quando Kvara viene a giocare di più tra le linee. E poi è molto bravo a crossare dalle tre quarti. Io l'avevo soprannominato Mario De Bruyne proprio per questo, perché quest'anno ha messo dei cross clamorosi, sempre molto pericolosi, impattanti, diciamo, cross da attaccare con un attaccante come Osimhen, che ama attaccare la linea e ama andare su questi palloni, diciamo, a mezza altezza. Senz'altro il Napoli è riuscito a trovare un pattern offensivo piuttosto convincente e ho scelto di premiare lui. Altri giocatori che si potevano citare sono Theo Hernandez, che secondo me però non ha avuto una stagione dal punto di vista offensivo così debordante, forse anche per il fatto che quest'anno l'abbiamo visto giocare più in zona interna e più come regista che come invasore, come attaccante a tutto campo. Di Marco senz'altro è stato importante nella penuria di esterni dell'Inter, è stato importante sia in costruzione sia poi per andare a finalizzare l'azione. Anche Udogie, prima dei problemi fisici, ha avuto un buon inizio di stagione con l'Udinese di Sottil.
Anche io ho messo Mario Rui, hai detto tutto a te, aggiungo solo qualche numero che ho raccolto prima dell'ultima giornata, quindi non tiene conto di ciò che è successo nel weekend e ieri sera. È quinto in Serie A per tiri assistiti in media di 90 minuti, con 2,96, primo nel Napoli per passaggi completati su azione verso l'ultimo terzo di campo in media di 90 minuti. E secondo in Serie A, ripeto, secondo in Serie A per passaggi completati su azione verso l'area di rigore in media sempre ogni 90 minuti. Sì. Magari non è De Bruyne, i numeri non sono come quelli di De Bruyne, però sono numeri straordinari.
Anch'io ho messo Mario Rui per quello che avete detto voi, possiamo procedere.
E allora andiamo a destra, che secondo me è la zona di campo in cui c'è stata minore qualità nel nostro campionato. Io credo che il miglior terzino destro del nostro campionato sia Calabria, che però ha giocato meno della metà dei minuti totali, e in generale, insomma, essendo stato tanto assente, a parer mio è giusto non tenerlo in considerazione. Io, avendo giocato con una difesa, scelto di giocare con una difesa 4, non posso mettere Pereira, che da quinto con l'Udinese ha fatto molto bene, però ecco, sarebbe improponibile metterlo come terzino a 4. Di Lorenzo ha sicuramente fatto una buona stagione, però secondo me sta giocando meno bene dell'anno scorso e nelle ultime gare l'ho visto qualche difficoltà, soprattutto in costruzione, e quindi vado col nome hipster, che è quello di Pasquale Mazzocchi, che ha giocato sia a sinistra per diverse partite, ma poi, prima dell'infortunio, ha giocato anche a destra con Bradaric, che invece giocava a sinistra, ed è un giocatore molto importante per la Salernitana. Ha segnato due gol fenomenali, cioè quello con l'Empoli e quello con lo Spezia, che e il secondo con un tiro quasi alla Del Piero, e in generale ha numeri che sono tanta tanta roba, perché fa 1,95 tiri assistiti in media di 90 minuti, 0,17 expected goal assistiti e 1,8 dribbling riusciti. Insomma, sono numeri di un giocatore che sta facendo molto bene, quindi ho deciso di premiare lui.
Ho scelto Pereira, ho escluso Di Lorenzo, che comunque ha fatto una buona stagione finora, se non altro perché poi mi veniva un 11 top a tema Napoli e secondo me non è corretto. E in ogni caso ci sono giocatori, altri giocatori del Napoli che penso siano stati più importanti finora rispetto a Di Lorenzo, che comunque ha fatto una buona stagione, ripeto. Mazzocchi l'ho escluso perché comunque l'infortunio, l'assenza, diciamo, ha pesato, quindi ho dovuto tenere conto sicuramente del minutaggio. Ho messo Pereira, so che magari qualcuno storcerà il naso per il fatto che l'Udinese, dopo l'ottima partenza, abbia frenato parecchio nelle ultime 10-11 partite. Questo è stato un risultato, una frenata, secondo me, in parte legata alla sfortuna, in parte legata alle assenze, perché gli infortuni di Becao e di Deulofeu hanno sicuramente tolto due giocatori fondamentali nella costruzione e nello sviluppo della manovra offensiva per la squadra friulana. Però comunque Pereira, secondo me, ha fatto un buon campionato finora in un ruolo alla fine nuovo per lui, che l'anno scorso giocava come mezzala, quest'anno è stato convertito a quinto e lo sta interpretando piuttosto bene, attento, concentrato in fase di non possesso. E in fase di possesso invece, quando c'è stato Becao, quando Deulofeu è stato sano, non ho visto queste rotazioni, questo sviluppo del gioco piuttosto fluido, con lui magari che viene dentro il campo e lascia l'ampiezza a Becao, oppure lui che appunto dà ampiezza con Becao che sovrappone internamente. In alcuni casi è proprio anche Deulofeu a fare questi movimenti qui. Questo sicuramente, finché l'Udinese ha giocato con un'alta intensità, l'ha resa una squadra inaffrontabile per quasi tutto il campionato, quindi ho voluto premiare lui comunque, nonostante, ripeto, la squadra sia poi calata molto nella seconda parte del girone d'andata, ha avuto un rendimento alla fine piuttosto costante ed è stato importante quando è venuto a mancare pure Udogie, perché poi l'Udinese ha concentrato molto del gioco offensivo sul proprio lato.
Mica.
Ho premiato Di Lorenzo invece perché secondo me non a caso ho messo i due terzini del Napoli, perché sono due giocatori, e anche questo vale anche per Di Lorenzo, importanti e sottovalutati nella fase di possesso. Tant'è vero che hanno un'alta produzione di passaggi chiave Six che superano le linee di pressione avversarie, e molto spesso il Napoli esce da loro o da Mario Rui o anche e soprattutto da Di Lorenzo, e poi da Di Lorenzo parte l'imbucata verso la zona d'invasione. Quindi sono due terzini e quindi anche Di Lorenzo un elemento fondamentale nella fase di possesso della squadra che sta in questo momento, ripeto, dominando il campionato. Devo dire che non c'è molta concorrenza. Mi piace sottolineare quello che ha fatto Darmian in generale, che comunque secondo me è stato uno dei pochi a salvarsi da un campionato, da un girone d'andata secondo me negativo per l'Inter. Però devo dire, se avessi schierato la difesa a 5 o dovessi per forza di cose trovare un'alternativa a Di Lorenzo, non so il minutaggio, quindi non so se avrei potuto fare una cosa del genere, avrei potuto dare questo nome, ma mi sarebbe in alternativa, se obbligato, piaciuto premiare Om dello Spezia, che fra l'altro ha la caratteristica di essere, mi pare, il secondo dopo Juric del Verona, il secondo giocatore del campionato per duelli aerei vinti, perché lo Spezia spesso esce da quel lato di campo con palla alta, cercando di sfruttare le qualità di Om nell'uno contro uno di testa, che spesso sovrasta il quinto o il terzino avversario.
Sì, a livello di minutaggio ci può rientrare comunque. Veniamo al centrocampo, dove arriva la prima delle due lock, e quindi qui vi chiedo, secondo voi Stanislav Lobotka deve entrare nella top 11?
Assolutamente.
Sì, sono d'accordo. È l'ennesimo play costruito o ricostruito da Spalletti in carriera.
È vero, perché alla fine, se guardiamo chi abbiamo messo nelle varie top 11 di questi anni, c'è quasi sempre stato almeno un play di Spalletti, perché gli anni scorsi Brozovic, prima ancora Pjanic, forse l'unico che non è stato allenato da Spalletti è Jorginho. Dai, andiamo con gli altri. Charlie, che hai messo al fianco di Lobotka nella tua mediana 2?
Qui è stato un ballottaggio molto tosto perché c'erano due mediani che meritavano di entrare, però alla fine, per importanza e continuità, ho scelto di premiare Ismaël Bennacer, che è stato prezioso nel Milan, nonostante il Milan abbia avuto qualche sbavatura e sia in una fase, diciamo, un po' di crisi, questo inizio di 2023. Bennacer è un giocatore che ha aumentato la sua responsabilità, la sua importanza nel centrocampo del Milan quest'anno. E in generale, so che può sembrare assurdo perché lui gioca nella squadra campione d'Italia, è titolare da ormai diversi anni, però è sempre un giocatore, secondo me, molto sottovalutato nel contesto della partita, perché fa talmente tante cose, le fa piuttosto bene, che spesso magari passa in secondo piano rispetto a un giocatore un po' più appariscente nella metà campo offensiva come Tonali, soprattutto il Tonali invasore di quest'anno. Bennacer è importante per la costruzione del gioco, è quello che si prende, diciamo, l'onere di far arrivare la palla sulla tre quarti, sia abbassandosi tra i centrali o in alternativa abbassandosi nello spazio liberato da uno dei due terzini. È bravo a intercettare i palloni, è bravo, diciamo, a saltare anche a avviare delle conduzioni pericolose, quindi è un giocatore che può ribaltare il campo, anche se è una cosa che fa meno rispetto ad altri anni, proprio perché gioca più fisso quest'anno. Ed è un giocatore che quando non c'è, credo si senta nettamente la sua assenza, perché la coppia Tonali-Pobega non ha quelle caratteristiche, non ha quello spunto, quel dinamismo, ecco, in fase di costruzione e anche in fase di non possesso. Quindi sì, se dovevo premiare un giocatore del Milan, oltre a Leao, di cui magari parleremo dopo, senz'altro l'Algerino è quello che oggi mi viene in mente. L'altro grande escluso invece è Koopmeiners, che sicuramente ha nomi importanti, ma credo abbia fatto delle prestazioni nel complesso un po' più negative in alcune partite.
Anche io avevo il tuo stesso ballottaggio e insomma lasciarne fuori uno dei due è stata dura, però alla fine ho scelto Koopmeiners. Su Bennacer aggiungo una cosa, cioè che ad inizio campionato secondo me Pioli gli dava più libertà di andare in zona avanzata di campo per rifinire l'azione e poi invece, come dicevi te, diciamo, dopo le prime 4, 5, 6 partite, è stato lui ad essere il principale costruttore tra i centrocampisti del Milan, ed è sicuramente un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda Koopmeiners, è vero che ha sbagliato ben due rigori dei quattro che ha calciato, però ha segnato un paio di reti da fuori area ed è un giocatore davvero importante per la Dea, che quest'anno è più verticale degli anni passati, e lui con questi lanci che fa, prendendo palla alla difesa, girandosi oppure ricevendo già girato, lancia in profondità i movimenti dei vari Zapata, Højlund, Lookman, oppure i quinti, insomma, è fondamentale in questo aspetto. E se proprio devo dare una motivazione per scegliere lui e non Bennacer, credo che nell'ecosistema della squadra Koopmeiners sia leggerissimamente più importante rispetto nell'Atalanta rispetto a quello che è Bennacer nel Milan, ma ecco, parliamo proprio di briciole, di roba piccola. Mick, quali sono le tue due mezzali?
A me servivano due mezzali e quindi ho preferito premiare due giocatori che secondo me possono e ricoprono anzi queste due posizioni e si sono secondo me contraddistinti per essere due fra i centrocampisti ancora anche quest'anno, anche in questo girone d'andata, i centrocampisti più forti del campionato. A destra ho messo il sergente Milinkovic-Savic che a parte la partita difficoltosa contro Umtiti del Lecce, ma insomma è un elemento chiave del campionato, del buon campionato che sta facendo la Lazio e secondo me è ancora un giocatore che probabilmente è ancora il centrocampista più forte della Serie A, diciamo che si disputa la palma del più forte centrocampista del campionato in questo girone d'andata con Lobotka, secondo me, come centrocampisti centrali. E l'altro giocatore ho messo Çalhanoğlu, perché secondo me è un elemento fondamentale per l'Inter di Inzaghi, sia in fase di costruzione, l'abbiamo visto operare anche davanti alla difesa, la scelta di metterlo davanti alla difesa l'anno scorso non aveva pagato, mentre quest'anno il giocatore è cresciuto tanto con quelle funzioni di play, quando si è dovuto sostituire Brozovic, è un giocatore che aiuta la costruzione, è un giocatore che aiuta in zona di rifinitura, si è integrato sempre di più, è un elemento importante dell'Inter. Ripeto, uno dei pochi a salvarsi da questa prima metà che giudico di campionato, che giudico di stagione, di campionato, giudico negativa. E poi è uno dei pochi giocatori, non centrocampisti, ma giocatori rimasti in Serie A che riesce a battere bene i calci piazzati.
Ha citato Sergej Milinkovic-Savic e io, come dicevo nella prima parte della puntata, ho questo 4-2-2-2 con diciamo, il trequartista di destra che di fatto è più un centrocampista e in quella posizione ha proprio messo lui, perché insomma sono d'accordissimo con te, è il miglior centrocampista della Serie A ed è un giocatore davvero, davvero devastante e dominante. Altri nomi che si sarebbero potuti mettere sono sicuramente Frattesi, Zielinski, che stanno facendo entrambi due ottime stagioni, e Barella, poi anche nel Napoli ovviamente Zambo Anguissa e nel Lecce Hjulmand, che insomma è un giocatore molto importante in entrambe le fasi. Bene, abbiamo finito i centrocampisti, veniamo alle ali. Allora, qui spiego l'arcano riguardo la mia formazione. Io volevo mettere sia Leao che Kvaratskhelia e l'unico modo per farlo era giocare con questo 4-2-2-2 asimmetrico, dove quindi largo a sinistra ho Kvaratskhelia e Leao ce l'ho da seconda punta, che poi ovviamente tende ad aprirsi. L'ho fatto perché, ripeto, credo che entrambi fossero assolutamente meritevoli di entrare nella top 11 e non volevo escludere né l'uno né l'altro. Voi invece avete scelto di escluderne uno dei due e quindi vi chiedo chi avete messo e chi avete lasciato fuori.
Allora, seppur a mano in cuore, ho lasciato fuori Leao, e come alla sinistra ho scelto di mettere Kvaratskhelia, però che è un pochino calato prima della sosta e ha avuto anche un po' di problemi fisici, però secondo me come picchi è stato superiore al portoghese. I primi 2 mesi e mezzo di Kvaratskhelia sono stati fuori dalla grazia del Signore, è stato un giocatore fondamentale, un giocatore straripante, devastante, in un sistema offensivo come quello del Napoli che ha funzionato molto molto bene. Mi ha sorpreso perché, come avevo detto in estate, come ho detto anche qualche mese fa, non me l'aspettavo così pronto per il nostro campionato, non mi aspettavo così pronto per una squadra che di fatto ad oggi si sta meritando lo scudetto, e Giorgiano è stato veramente impattante, è un giocatore bravissimo a convergere verso il centro, ma anche a giocare di più sul fondo. Giocatore molto pericoloso con un gran tiro, cosa tra l'altro sorprendente visto che, come diceva Gabor, negli anni scorsi in Russia non è che si sia fatto molto apprezzare, non è che la finalizzazione e il tiro fosse uno dei suoi punti di forza, invece quest'anno in Serie A lo sta facendo bene. Un'altra cosa di Kvaratskhelia che mi è piaciuto anche in situazioni dove magari non ha avuto quella giocata decisiva, quel gol o quell'assist. La sua presenza ha messo in difficoltà i sistemi difensivi degli avversari. Penso per esempio al Milan, che addirittura lui ha provocato 2 ammonizioni importanti, tant'è che Pioli ha fatto l'Inzaghi move in quella partita. Quindi comunque un giocatore che già solo la sua presenza in campo, un po' come nel basket, la sua gravity attira tanti giocatori e questo di conto crea anche delle situazioni interessanti per i compagni, crea degli spazi da attaccare. Può essere per il terzino che si sovrappone internamente o esternamente, quindi Mario Rui, può essere per la mezzala, quindi Zielinski, può anche essere per un taglio di Osimhen in profondità. Insomma, avere Kvaratskhelia aumenta ancora di più la possibilità, il ventaglio di soluzioni offensive del Napoli. E ho voluto metterlo perché comunque sì. Come picchi, secondo me, è stato leggermente superiore al portoghese, che comunque ha confermato quanto di buono aveva fatto nello scorso campionato. Anche se quest'anno forse è un po' più lasciato a se stesso davanti in alcune situazioni, però è sempre un giocatore molto molto importante nel sistema di Pioli.
Io invece ho premiato Leao perché è stato più continuo e perché secondo me è un giocatore devastante che è pronto per sbarcare in altri campionati, in campionati più importanti e vedere se riuscirà poi a fare le stesse cose che fa in Italia, dove è nettamente superiore. Difficile trovare giocatori in grado di marcarlo se è in giornata e ha avuto anche una continuità di rendimento che Maradona non ha toccato, cioè nel senso che Maradona ha avuto un picco enorme, immarcabile, però poi non si è mantenuto a quel livello lì e quindi è mancato un po' di continuità. E devo dire che In ballottaggio, oltre a loro due, c'è un terzo giocatore che ho lasciato fuori, che è Lookman, che secondo me è uno dei segreti che spiegano il ritorno, non tanto ai risultati che c'erano anche prima, ma il ritorno dell'Atalanta a un certo tipo di calcio, diciamo. Ecco. I due attaccanti, quindi compreso Lookman, sono sia per quanto riguarda il numero di gol fatti, sia per gli assist, sia per l'apporto nella fase di non possesso. Secondo me, Lookman è una delle chiavi del ritorno di un'Atalanta più versione Gasperini. A
E a destra che hai messo?
destra ho messo Dybala perché lo reputo, credo, insieme a Leao, il giocatore offensivo più determinante del campionato. E la fase offensiva della Roma vive su Dybala fondamentalmente. È un creatore di gioco, è un cucitore di gioco che lavora sulla tre quarti, si abbassa a centrocampo per scambiare palla e prendere palla in fase di sviluppo. Ripeto che secondo me il mio mantra, secondo me Dybala dovrebbe giocare vicino alla porta il più possibile, se non addirittura da attaccante, come fece quando sbarcò in Italia a Palermo con il Mudo Vasquez alle spalle. Però in quel caso la Roma avrebbe bisogno di un altro Dybala sulla tre quarti o comunque di un centrocampo con almeno un palleggiatore che possa aiutare Pellegrini a portare palla al Dybala attaccante. Comunque è un giocatore anche lui dalle qualità straordinarie ed è un altro elemento che è nettamente superiore ai difensori che gli si parano davanti. Cioè difficile da marcare, è quasi impossibile da marcare quando è in forma con questo livello del campionato italiano.
Charlie invece a destra che hai messo? Anche tu Dybala oppure un Lookman che si può mettere sia da una parte che dall'altra visto che ha giocato sia a destra che a sinistra oppure un altro nome a sorpresa?
Io ho messo Lookman perché ha avuto un inizio di stagione in generale, un girone d'andata, nonostante fosse qualche piccolo passaggio a vuoto a inizio 23, però in generale una continuità notevole, una incisività sorprendente a livello realizzativo. Vero che è stato il principale rigorista della Dea assieme a Kop Meiners, però comunque anche in situazioni di transizione, in situazioni di tiro su open play, è stato un giocatore bravo, freddo e lucido in area. Forse non è il più esplosivo, non è il più forte in situazioni di uno contro uno, però è molto intelligente nel muoversi, ha sempre dei movimenti funzionali alla situazione di gioco, anche ai movimenti dei compagni. Per esempio, quando Muriel si allarga, quando Muriel viene a giocare di più sulla fascia, lui è bravo ad attaccare la profondità. In alternativa, quando magari Zapata impegna i due centrali, è bravo a proporsi tra le linee e scambiare con magari Pasalic o in quest'ultima fase Boga, adesso che l'Atalanta sta giocando con un 3-4-3. È un giocatore molto pericoloso in transizione, questo si vede soprattutto quando gioca con Højlund, e per importanza e per incisività ho scelto insomma di premiarlo e poi alla fine volevo fare un 11 forse abbastanza equilibrato per non trovarmi con fare Leao che è una squadra super offensiva. Anche Dybala comunque senz'altro ha fatto un buon girone d'andata, non l'ho considerato forse un po' per la questione dei minuti, anche se in realtà finora a parte quel mesetto che è stato fuori, mese e mezzo, ha avuto una buona continuità a livello fisico a Roma, cosa non, diciamo che non tutti si aspettavano. È stato molto importante, a maggior ragione perché il gioco giallorosso, secondo me, è un po' scheletrico a livello di attacco contro difesa consolidata. C'è una squadra che vive molto della partnership tra gli attaccanti. In questo momento sia Abraham che Dybala hanno un'ottima intesa. Questo senz'altro sta aiutando la Roma anche in campionato. Ecco, a volte sono un po' abbandonati a se stessi, devono insomma crearsi le loro occasioni. Sempre un po' difficile, soprattutto nei big match in cui magari la Roma esaspera di più una fase difensiva e un blocco medio-basso, però senz'altro come contributo è stato importante anche su situazioni di palla inattiva.
Un altro nome che sicuramente è inferiore a questi quattro mostri, cioè Kvara, Leao, Dybala e Lookman, è Zaccagni, che come ala sinistra ha fatto finora una buona stagione con la Lazio, però ripeto, sicuramente inferiore agli altri quattro. Veniamo all'ultimo giocatore che ci manca, che insomma, secondo me è Victor Osimhen, vediamo se poi ho ragione, che ha trovato continuità fisica, ha iniziato a segnare nei big match. Permette al Napoli di giocare anche in maniera un po' più diversa, no? Andando a servire lui in campo lungo, quindi lanciandolo e lasciandogli giocare il duello col suo marcatore, duello che in stagione ha vinto quasi sempre. Penso alla gara con la Roma, in cui sì, Smalling non ha fatto male, però poi sul gol Osimhen l'ha dominato, penso anche alla gara con la Juve contro Bremer, in cui insomma Bremer se lo sognerà di notte per diversi mesi. È Victor Osimhen la seconda lock? Cioè, siete d'accordo con me nel dire che il capocannoniere della Serie A con 13 gol deve assolutamente stare nella top 11?
Secondo me sì, anche se una mezza menzione per Arnautovic lo voglio fare. È stato molto importante, soprattutto nei primi 2 mesi di stagione, sia con Mihajlovic che poi con Thiago Motta. È un po' calato perché ha avuto diversi problemi fisici e la sua assenza si è fatta sentire davanti, però quest'anno è stato spesso ingiocabile quando il Bologna lo cercava a spalla alla porta. Lui è molto bravo a gestire i contatti, a ripulire i palloni, insomma anche ad associarsi con i compagni. Senz'altro, se penso a come è fatto il campionato della Serie A, alle caratteristiche e tipologie di attaccante che abbiamo, credo che lui sia senz'altro uno dei più affidabili, dei più esperti da questo punto di vista, e appunto ha numeri importanti. Vedremo un po' cosa farà il Bologna, che in questa fase si trova in una situazione abbastanza buona di metà classifica.
Ma io sono d'accordo, credo che Osimhen sia cresciuto ulteriormente in questa seconda stagione con Spalletti, anche come giocatore a 360 gradi, e credo che sia in questo momento un giocatore che detta il contesto tattico anche senza palla, perché le sue corse in profondità, anche se non riceve la palla, permettono al Napoli di allungare in qualche modo, a qualsiasi altezza sia il blocco difensivo avversario, vengono a creare degli spazi dove poi si inseriscono i palleggiatori. Quindi è un giocatore che in questo momento, anche solo con la sua presenza e il suo movimento, anche se non tocca il pallone e non segna, può dettare il contesto tattico della partita e quindi agevolare la fase offensiva del Napoli. Ed è merito a Spalletti anche di questa crescita.
Certo. Prima di cambiare tema, ricordo agli ascoltatori che se vogliono scrivere la loro top 11 possono farlo commentando questa puntata nel player in cui ci stanno ascoltando, oppure scrivendocela commentando i post dedicati a questa puntata che pubblicheremo sui social. E poi direi che ora possiamo fare un breve recap delle nostre tre formazioni, soprattutto per chi ci ascolta tramite audio, visto che insomma chi ci ascolta su YouTube le sta vedendo ora sullo schermo. Prego Charlie.
3-4-3, Vicario in porta, in difesa Danilo, Smalling e Kim, a centrocampo Pereira, Lobotka, Benasser e Mario Dui, davanti Lukman, Osimhen e Kvaratskhelia.
Mica.
Allora, la mia formazione è 4-3-3, vorrei dirla un po' alla Sandro Sciotti, quindi con Szczęsny tra i pali, linea 4 con Di Lorenzo e Mario Rui esterni, Kim e Baschirotto centrali, Lobotka mediano metodista, Milinkovic e Savic interno d'attacco, Çalhanoğlu interno di palleggio, Dybala fantasista a supporto, Leao a sinistra e Osimhen centravanti.
Io ho 4-2-2-2 brasiliano, anche se di brasiliano non ce n'è nemmeno uno. Vicario in porta, Mazzocchi terzino destro, Mario Rui terzino sinistro, Smalling e Romagnoli al centro della difesa, Lobotka, Kup Miners in mediana, Milinkovic e Savic a fare diciamo la mezzala barra trequartista sul centro destra, Kvaratskhelia dare l'ampiezza a sinistra, Leao seconda punta, però anche lui con libertà di allargarsi sulla sinistra e insomma far venire un infarto ai terzini destri della squadra avversaria, e poi naturalmente Osimhen al centro dell'attacco.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Prima di parlare della Juve, facciamo un po' un punto su ciò che è successo nell'ultima settimana di calciomercato. Torna il timer, in questo caso invece che 1 minuto e 30 ho messo 2 minuti, quindi avete 2 minuti a ciascuno, ora insomma per ogni acquisto dirò chi dovrà commentarlo. Partiamo da Trossard all'Arsenal. Prego Charlie, cosa pensi dell'acquisto dei Gunners?
Questo è intelligente, secondo me. Leandro è un giocatore che ha dimostrato di poterci stare tranquillamente in una squadra di alta Premier. Adesso avrà sicuramente un minutaggio più basso perché va a fare l'alternativa a Martinelli, però comunque è un giocatore che occupa una posizione dove era necessario avere più profondità per Arteta e occasionalmente potrebbe anche giocare come prima punta in maniera dinamica, ci sta. Forse, diciamo, lato tifosi Arsenal si è storto un po' il naso sulle cifre di acquisto per il giocatore, perché comunque parliamo di un calciatore non giovanissimo, insomma, più vicino ai 30 ormai che ai 20, però senz'altro è un giocatore alla fine con quelle cifre, secondo me ci sta a prenderlo. Diciamo, non avrà magari un ceiling alto come Mudrik, però considerando la finestra ci sta come operazione.
L'Arsenal, oltre a Trossard, ha preso anche Kivior dallo Spezia, giocatore pagato circa 25 milioni di euro, che insomma, sicuramente da una parte è stato un po' sottovalutato il suo rendimento allo Spezia in questi ultimi mesi, perché comunque ha fatto discretamente bene giocando sia in difesa che soprattutto con Thiago Motta davanti alla difesa, però ecco dall'altra. Mi sembra un po' presto forse il suo passaggio in una squadra come Gunners. Non credo che avrà chissà che spazio in questo finale di stagione. È più un acquisto sicuramente per il futuro e sicuramente Arteta. E la dirigenza scommettono sul suo potenziale, che ripeto comunque in Serie A ha fatto discretamente bene. Il Chelsea ha preso l'ennesima mezza punta, esterno alto, ala, chiamatela come volete, cioè Madueke dal PSV Eindhoven. E poi veniamo a, insomma, forse il colpo mediaticamente più importante, cioè Depay che è passato all'Atletico Madrid. Mick, come lo vedi?
Sulla carta bene, perché comunque è un giocatore che attacca bene la profondità e quindi si può integrare bene in un certo tipo di calcio. Non so però cosa riserverà il futuro, questo non tanto perché il futuro appunto non sappiamo mai cosa riserva, ma anche perché se dovesse andare via Simeone voglio vedere se l'Atletico Madrid continuerà con un progetto tattico simile a quello del Ciolos oppure cambierà totalmente approccio. Credo che comunque Memphis Depay sia un giocatore che possa funzionare anche in una squadra più attiva in fase di possesso. E mi aspetto che comunque possa far bene e avere un impatto più o meno immediato.
Sì, io sono molto curioso di vederlo. Secondo me è un giocatore che merita di essere titolare o quasi titolare in una grande squadra, perché parliamo di un giocatore di assoluto talento e qualità. L'Atletico, secondo me, fa benissimo a prenderlo. Vedremo se anche lui, dopo, insomma, ormai una sfilza di giocatori di talento che non hanno fatto benissimo con l'Atletico, si troverà anche lui ad avere dei problemi nel giocare sotto la guida di Simeone, ecco, in uno giocare in un calcio che forse non è adattissimo ad avere in campo troppi giocatori di fantasia e di qualità. Però lui è un giocatore che comunque è abituato anche a giocare in un contesto in cui si attacca più in transizione, quindi mi aspetto che abbia un ottimo impatto. Il costo del cartellino è di circa 3 milioni, inoltre il Barça in cambio ha ottenuto anche un diritto di prelazione per Ferreira Carrasco, diritto che varrà in estate, vedremo se poi il Barça deciderà di esercitarlo. Un altro acquisto degno di nota all'estero è sicuramente quello di Sommer, col Bayern che insomma ha deciso di prendere il sostituto di Neuer, che ricordo si è infortunato gravemente e ha chiuso la stagione in anticipo facendo sci alpinismo.
Ma
Sì.
ogni volta che sento nominare Sommer, devo fare una citazione della canzone anni '80 e dire Cruel Sommer. Invece che Summer, Cruel Sommer. Questo è per voi.
Dicevo, Neuer che si era infortunato facendo sci alpinismo, sicuramente non ha un qualcosa di molto professionale da parte del portiere tedesco, anche se nel contratto col Bayern sci alpinismo non era uno degli sport vietati per i propri giocatori, ma in questo caso stupidi al Bayern.
Faccio un'altra domanda, ve la faccio io, anche se è stato un cambio obbligato ovviamente a causa dell'infortunio, ma secondo voi è stato come cambiare una Ferrari con una Twingo?
No, dai, devi fare un po' esagerato.
Diciamo, almeno Sommer, ora che è passato il Bayern, non avrà più la solita partita stagionale Monster contro di loro
Sì,
con 20.000 parate.
potranno battere Borussia Mönchengladbach, che insomma era un po' la bestia nera del Bayern da quando c'è Nagelsmann. Dai, non ho con una Twingo, non so, dai, un'altra macchina, dai, una Polo, una Golf. In Italia invece, come accennavo in introduzione, non è successo nulla. L'unica cosa che cito è il passaggio in prestito dal Watford alla Salernitana di Trostekong, che qualche anno fa aveva già giocato in Serie A con l'Udinese. Veniamo all'elefante nella stanza, che però ci porterà via relativamente poco tempo, perché non abbiamo intenzione di parlarne troppo, cioè la Juve, che è stata penalizzata di 15 punti. Faccio un recap su quello che è successo. La Corte d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio, cioè la Corte d'Appello della FIGC, ha accolto le richieste della Procura Federale nel caso riguardante le cosiddette, tra virgolette, plusvalenze false, che coinvolgeva 9 squadre, tra cui la Juve, che come principale imputata è stata sanzionata con 15 punti di penalità. Oltre ai punti di penalizzazione, la Corte ha imposto divieti di ricoprire incarichi ufficiali dagli 8 ai 30 mesi all'attuale direttore sportivo della Juventus, Cherubini, e agli ex dirigenti Agnelli, Nedved, Arrivabene e Paratici. Paratici, come ben saprete, ora è al Tottenham, quindi poi bisognerà vedere se potrà continuare ad occupare il suo ruolo agli Spurs o se invece non potrà più farlo. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 10 giorni dalla sentenza stessa, quindi entro lunedì prossimo, mentre la Juventus ha già annunciato l'intenzione di rivolgersi al CONI per l'ultimo grado della giustizia sportiva. Le altre 8 squadre che erano coinvolte nell'inchiesta, cioè Genoa, Samp, Empoli, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara, sono state invece prosciolte. Facendo un passo indietro, magari qualcuno ricorderà che lo scorso maggio si era tenuto un primo processo sportivo sullo stesso caso, ma allora le richieste della procura non erano state accolte. Il Tribunale federale aveva infatti prosciolto la Juventus e le altre società per l'impossibilità di stabilire univocamente il valore dei calciatori e di conseguenza la presenza o meno di regolarità nei bilanci tramite l'uso di plusvalenze false. Vi starete chiedendo come mai l'inchiesta è stata poi riaperta? Beh, perché in seguito ai contenuti che sono stati ritenuti rilevanti emersi durante le indagini della giustizia ordinaria condotte dalla Procura di Torino sulla Juventus, ecco, sono uscite queste intercettazioni che hanno poi permesso la riapertura dell'inchiesta. Cosa pensate di tutto questo? Qual è il vostro giudizio su questi 15 punti di penalizzazione, sulle plusvalenze e su quant'altro?
Diciamo che è una penalizzazione che oggi come oggi colpisce soprattutto la squadra, che credo c'entri poco o nulla, perché sono punti guadagnati sul campo. Però senz'altro è una questione che, uscendo anche dalla Juve, diciamo, alzando un attimo lo sguardo e puntando i riflettori anche su altre squadre, mette in luce se non altro un problema grosso che c'è oggi nel calcio italiano con la gestione delle plusvalenze. Diciamo, aspettando il seguito delle indagini, se non altro si può dire che la Juve probabilmente è stata quella, tra virgolette, meno furba insomma in questo processo.
Da quello che ho letto credo che non sia finita, perché comunque sia ci sono anche la questione degli stipendi, e poi ci dovrà essere anche l'intervento dell'UEFA. Quindi
sì, c'è anche, oltre appunto all'UEFA, c'è l'altro filone che invece è la giustizia ordinaria, in cui la Juve è diciamo indagata e sotto inchiesta per reati di false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Poi appunto, vedremo cosa succederà su questo. Comunque, scusa l'interruzione, vai pure.
No, io l'idea che mi sono fatto è quella, ma credo si sapesse dal tempo, che comunque il sistema delle plusvalenze è un sistema che ha aiutato i bilanci di molte squadre, non solo la Juve, ma di molte altre squadre durante questi ultimi anni. Non è un problema che esce ora. Qualcuno mi ha spiegato, perché sono a digiuno di norme giuridiche, quindi chiedo scusa se dovessi sbagliare qualcosa, ma anzi, se qualcuno viene a spiegarmele meglio, ancora tanto di guadagnato per me. E qualcuno mi ha spiegato che la posizione della Juve è diversa rispetto ad altre società, perché la Juve avrebbe creato proprio un sistema, qualcuno mi ha detto addirittura l'avrebbe in qualche modo utilizzato in maniera esagerata, eccetera. Io francamente non ho capito bene. Mi domando solo come mai, se questo è un sistema che le plusvalenze uno non le fa da solo, le fa insieme ad altri club.
Certo.
Quindi io non capisco come mai, se la Juve deve essere punita, se si stabilisce, o comunque la Juve ha violato un regolamento e quindi come perciò deve incorrere una sanzione, non capisco come mai questa sanzione non venga applicata, magari in misura diversa, anche ad altre squadre, perché io non faccio nomi, ma insomma non c'è bisogno di farli, ma credo che negli anni abbiamo visto tanti club che hanno usufruito delle plusvalenze. Quindi secondo me la distinzione non dovrebbe essere tanto solo fra la Juve e le altre squadre, ma fra quelle squadre virtuose che non hanno sfruttato le plusvalenze e quelle squadre invece le hanno sfruttate e che probabilmente hanno tratto un vantaggio quando si trattava di costruire la squadra per il campionato.
Sì, chiariamo una cosa solo di linguaggio, cioè che non tanto le plusvalenze, perché far plusvalenza non c'è nulla di male. Lukaku ceduto dall'Inter al Chelsea ha generato una grossa plusvalenza, però non c'è nulla di male. Sì. Qui si parla delle plusvalenze, tra virgolette, gonfiate, cioè dei giocatori che non gli si darebbe quel valore lì. Ecco.
No, chiaramente anch'io mi scuso se non ho usato un tecnicismo, ma insomma anch'io mi riferivo a quelle plusvalenze lì, non se compri un giocatore a 4 miliardi e lo rivendi a 50. Quindi diciamo quest'altro tipo di plusvalenze. Però ecco, mi chiedo, insomma, l'unica cosa che mi ha lasciato, ripeto, hanno provato a spiegarmela, quindi se qualcuno degli ascoltatori me la può spiegare meglio, io ancora non ho capito come mai, se le plusvalenze si fanno in almeno in due, e qui è punita una squadra sola. Ecco.
Allora, io nel mio piccolo, ovviamente aspettiamo le motivazioni, che magari tireranno fuori qualcosa di diverso, inaspettato, però ad ora l'idea che mi sono fatta è che la Juve è stata condannata mentre le altre squadre sotto accusa no, perché nel caso della Juve quanto è stato fatto è stato confessato dai dirigenti della Juve nelle intercettazioni, mentre per le altre società le intercettazioni non c'erano perché insomma non era stata aperta un'inchiesta da parte della giustizia ordinaria, e perché non è stata aperta per le altre squadre? Beh, evidentemente perché la Juve è una società più grossa, più importante, che è quotata in borsa, e quindi insomma è anche normale che sia tenuta più sott'occhio rispetto alle altre. Io, per quanto riguarda le valutazioni dei giocatori e quindi queste plusvalenze tra virgolette gonfiate, credo che non c'è un modo oggettivo per dare un valore oggettivo ad un giocatore, cioè alla fine il valore lo decide chi vende e chi compra. Può essere deprecabile a livello economico fare scambi con valori gonfiati di giocatori, perché sicuramente ti dà un vantaggio immediato, perché tu vendi un giocatore che magari a bilancio ti ha costo zero, lo vendi a 20 milioni e stessa cosa fa l'altra squadra, è ovvio che fai una plusvalenza di 20 milioni, però poi il giocatore che ti arriva dall'altra parte comunque lo a bilancio ha un valore di 20 milioni e poi tutti gli ammortamenti sono più grossi di quello che sarebbero magari dandogli una valutazione più bassa. Quindi le plusvalenze danno vantaggio nell'esercizio in cui le fai, però poi sul lungo andare ti penalizzano. E sarebbe bello magari avere un regolamento che riduca la possibilità di usare questo sistema, però non è facile da fare. E poi ripeto, non c'è un modo per dare un valore oggettivo a un giocatore, perché prendiamo un esempio abbastanza recente: Hendrik è stato pagato circa 60 milioni da Real Madrid prendendolo dal Palmeiras. 60, ripeto, per un giocatore di 16 anni che ha fatto una manciata di presenze da professionista. 60 milioni sono un valore oggettivo, sono un valore giusto? Dipende a chi lo chiedi. Se lo chiede una persona che l'ha seguito, che magari dice sto qua tra 4 anni è il giocatore più forte del mondo, ti dice di sì. Se lo chiede un altro che invece ti dice no, spendere 60 milioni per un giocatore di 16 anni è una follia. E poi la verità lo saprai solo tra qualche anno. Se è un bello investimento, allora il Real è stato bravo. Se invece Hendrik non raggiungerà mai un alto livello, non lo sarà.
Sì, però credo che nel caso di Hendrik ci sia stato un esborso effettivo di 60 milioni di euro,
certo,
verso la società brasiliana. Se io scrivo a bilancio, mi scambio due giovani della primavera mettendoli a valore 20 milioni di euro, ma i 20 milioni effettivamente non escono, è un altro tipo di operazione. Cioè il Real Madrid ha versato fisicamente i soldi nelle casse del Palmeiras, mentre qui, se non sbaglio, si parla anche di scambi di giocatori
Sì,
che
sì,
vengono
sì.
messi a
Hai
bordo e sborso di denaro non c'è.
fatto bene a chiarirlo, però anche in questo caso, come la dai valutazione oggettiva? Magari se era uno di quei giocatori lì era Zaniolo, anzi, tra l'altro, Zaniolo è stato messo in uno scambio, anche se valutato una cifra sicuramente più bassa, magari poi quei 20 milioni col senno di poi erano corretti, ecco, è quello che intendo dire. Non c'è un modo oggettivo per stabilire il valore di un giocatore, e infatti la prima parte dell'inchiesta, che poi appunto è stata riaperta come spiegavo prima,
Era prima.
non era successo niente perché appunto non era stato trovato un modo oggettivo per stabilire il valore del giocatore. Ciò che è cambiato, secondo me, poi vedremo se verrà confermato dalle motivazioni, sono le intercettazioni, in cui.
C'era prima per i giocatori a scadenza con il famoso parametro, ma ovviamente la legge Bosman ha cancellato tutto questo, non essendoci più un parametro dei giocatori, per i giocatori in scadenza, dico.
Dai, chiudiamo qua che ne abbiamo parlato fin troppo e ricordo ovviamente che la Juve, come dicevo prima, ha intenzione di fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che è l'ultimo grado di giudizio in ambito sportivo, perché ricordo questo caso è a livello sportivo, poi a livello invece di giustizia ordinaria c'è l'altro filone aperto a cui accennavamo prima. E chiudiamo qua. Se la puntata vi è piaciuta, consigliatela ai vostri amici. Se ci ascoltate su Spotify o su Apple Podcast, potete darci 5 stelline. Su YouTube mettete il pollicione al video e iscrivetevi al canale. Auguro una buona notte a Michele Tossari. Ciao.
Ciao Gab, ciao Charlie, allora posso andare a leggere il giornale
Non vai a
e andare a
dormire, sono le
dormire.
7:26.
Beh, mi farò una tazza di latte caldo e poi vado a letto col giornale e con il completo.
E auguro una buona serata a Charleston Wakpo, anche se per lui le 7:19:26 è ancora mattina. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.